Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Firenze. Livello avanzato C1. Comprensione auditiva. Conversazione. Ascolterà una conversazione. Legga poi le affermazioni dal numero 78 al numero 79. Sentirà la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Una ricetta d'autore. Il programma Cuochi d'Artificio ospita in studio chef famosi che presentano ricette tutte da provare.
Cuochi d'Artificio.
Do il benvenuto come ogni venerdì a Giacomo Nevlin, l'esperto di cucina, sì, il gourmet, come ti possiamo definire?
Come
ti,
vuoi, abbiamo guarda, va benissimo.
Il nostro uomo cucina, insomma.
Sì, sì, un uomo con la passione della gastronomia. Esatto. Ecco. Bene, oggi abbiamo uno chef, è venuto appositamente, io apprezzo sempre quando vengono qui alla radio, così possono rendersi conto anche del nostro lavoro. Vero. Matteo Vigotti si chiama e ha un ristorante a Meina, in provincia di Novara, vicino a Stresa, ecco, sul Lago Maggiore. Il ristorante si chiama 900 e ha una stella Michelin, quindi è un signor cuoco, pur se è giovane. Quanti anni hai, Matteo?
40.
È giovanissimo. Più gli anni passano, più si è giovane. Va bene, Matteo, allora qual è la ricetta che ci vuoi proporre oggi?
Ma proporrei, per stare in stagione, una crema di cavolfiore, un prodotto assolutamente stagionale, invernale, che viene accompagnato con del baccalà naturale, delle uova di salmone, della cipolla cotta nel sale e delle olivette aggiasche, un battuto di olivette aggiasche.
Ecco, sembra una ricetta difficile, ma non lo è, perché me l'ha raccontata prima a microfono spento, e quindi vediamo un pochino gli ingredienti, diciamo per quattro persone.
Ecco, allora, per quattro persone all'incirca 500-600 grammi di cavolfiore a crudo, che faremo cuocere in circa 2 litri d'acqua, leggermente salata, e 1 litro di latte. La cottura durerà circa 20 minuti, mezz'ora. Una volta scolato il cavolfiore, o con del latte o con della panna, a differenza che la si voglia più cremosa o leggermente più naturale, andremo a mettere il cavolfiore in un frullatore, nel bicchiere di un frullatore, latte o panna, come ripeto, in quantità, diciamo così, a vista, giusto per arrivare alla densità desiderata. Faremo la nostra crema di cavolfiore e la aggiusteremo di sale e pepe aromatico e la manterremo in caldo a bagnomaria. Quando dovremo servire la nostra crema, non faremo altro che prendere un piccolo trancio di baccalà, lo immergeremo in acqua bollente per circa 2-3 minuti affinché la carne e la polpa comincia a sfaldarsi, lo scoliamo, lo asciughiamo, versiamo la nostra crema in una fondina e cominciamo ad adagiare.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la conversazione una seconda volta. Una ricetta d'autore. Il programma Cuochi d'Artificio ospita in studio chef famosi che presentano ricette tutte da provare.
Cuochi d'Artificio.
Do il benvenuto come ogni venerdì a Giacomo Nevlin, l'esperto di cucina, sì, il gourmet, come ti possiamo definire?
Come
ti,
vuoi, ti abbiamo guarda, va benissimo.
Il nostro uomo cucina, insomma.
Sì, sì, un uomo con la passione della gastronomia. Esatto. Ecco. Bene, oggi abbiamo uno chef, è venuto appositamente, io apprezzo sempre quando vengono qui alla radio, così possono rendersi conto anche del nostro lavoro. Matteo Vigotti si chiama e ha un ristorante a Meina, in provincia di Novara, vicino a Stresa, ecco, sul Lago Maggiore. Il ristorante si chiama 900 e ha una stella Michelin, quindi è un signor cuoco, pur se è giovane. Quanti anni hai, Matteo?
40.
È giovanissimo. Più gli anni passano, più si è giovane. Va bene, Matteo, allora qual è la ricetta che ci vuoi proporre oggi?
Ma proporrei, per stare in stagione, una crema di cavolfiore, un prodotto assolutamente stagionale, invernale, che viene accompagnato con del baccalà naturale, delle uova di salmone, della cipolla cotta nel sale e delle olive taggiasche, un battuto di olive taggiasche.
Ecco, sembra una ricetta difficile, ma non lo è, perché me l'ha raccontata prima a microfono spento, e quindi vediamo un pochino gli ingredienti, diciamo per quattro persone.
Ecco, allora, per quattro persone all'incirca 500-600 grammi di cavolfiore a crudo, che faremo cuocere in circa 2 litri d'acqua, leggermente salata, e 1 litro di latte. La cottura durerà circa 20 minuti, mezz'ora. Una volta scolato il cavolfiore, o con del latte o con della panna, a differenza che la si voglia più cremosa o leggermente più naturale, andremo a mettere il cavolfiore in un frullatore, nel bicchiere di un frullatore, latte o panna, come ripeto, in quantità, diciamo così, a vista, giusto per arrivare alla densità desiderata. Faremo la nostra crema di cavolfiore e la aggiusteremo di sale e pepe aromatico e la manterremo in caldo a bagnomaria. Quando dovremo servire la nostra crema, non faremo altro che prendere un piccolo trancio di baccalà, lo immergeremo in acqua bollente per circa 2-3 minuti affinché la carne e la polpa comincia a sfaldarsi, lo scoliamo, lo asciughiamo, versiamo la nostra crema in una fondina e cominciamo ad adagiare.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 80 al numero 85. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Una carriera lavorativa poliedrica. Intervista a Tiziana Conte, una giovane donna che ha costruito una straordinaria carriera dalla medicina alla cultura.
L'ora del tè.
Da Mirella De Paris ben ritrovati a questa nuova puntata dell'Ora del Tè. Benvenuta la nostra ospite Tiziana Conte.
Buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
Tiziana Conte ha collaborato per il Comune di Chiasso per quasi 15 anni nel settore della cultura e anzi possiamo dire che il suo ruolo è stato quello, e anche per questo l'abbiamo cercata per farci raccontare di questa esperienza, perché lei è rimasta in un ruolo quasi di equilibrio tra la cultura e la gente.
Beh, sì, certo.
È una definizione che le calza.
Direi di sì. Beh, forse bisogna fare un passo indietro e ricordare che la mia prima formazione è stata quella di infermiera psichiatrica, quindi non che dalla psichiatria all'arte non ci sia differenza, e questo potrebbe anche sembrare che io dico che tutti gli artisti sono pazzi, non è niente di tutto ciò, ma è il piacere della relazione. È fondamentale per me in qualsiasi momento creativo anche della propria vita avere la possibilità di confrontarsi e anche di scontrarsi, unico modo credo perché la materia possa crescere, la materia creativa, la materia conoscitiva, quella affettiva, quindi sicuramente la relazione col pubblico e con la gente e con gli artisti è per me sempre stata vitale.
Noi stiamo parlando con una donna giovane che però magari si sente già alle spalle questa esperienza come davvero un insieme di tante cose che ha messo nella sua, diciamo, nella sua biografia, nei ricordi che poi potrà raccontare ai nipotini.
Diciamo che tanto giovane non lo sono, quindi io ringrazio la signora De Paris per questo complimento, però sì, certo, ho iniziato giovane a lavorare, quindi nella mia storia lavorativa ci sono molte esperienze. Sicuramente nella vita penso che ad alcuni può capitare di cambiare più vite, di attraversare più esperienze che non sono solo professionali, ma sono, come dire, concernono la totalità dell'esistenza, e quindi forse mi sto avvicinando alla terza, sono già entrata alla terza vita e evidentemente è un lungo percorso, come dire, però mi sento nel mezzo del cammin della mia vita.
Noi vorremmo già farle parlare degli artisti che ha conosciuto, delle cose anche belle che si porta nel cuore di queste esperienze, però non vogliamo sorvolare su un dettaglio. Tra le cose che lei ha detto finora c'è per esempio quella di essere stata prima di tutto infermiera psichiatrica. Interessante che comunque la sua prima scelta formativa fosse lì, poi dopo c'è un passaggio, sembra veloce da dire e anche da pensare un passaggio così, però forse non lo è, non è così scontato.
No, non è stato scontato, diciamo che ci sono delle anime inquiete e delle anime inquiete che cercano più porti di attracco o forse più porti da cui partire, ecco, forse questa è stata la mia esperienza. Molto giovane mi sono avvicinata alla psichiatria, che tra l'altro ritengo che sia un ambito veramente interessante, molto vitale, molto forte. Forse ho iniziato anche troppo giovane, a 18 anni, questa esperienza, che però è stata veramente per me un'esperienza totale.
Tra l'altro poi la psichiatria sì, però non come medico, come infermiera.
Certo, come infermiera, il che vuol dire prendersi cura della totalità del paziente e quindi dei suoi bisogni fisici, psichici, relazionali, affettivi. È stata per questo un'esperienza che mi ha insegnato molto, ma non direi solo professionalmente, proprio nella vita, ad avere quindi un'attenzione alta a quello che l'altro esprime, non solo con le parole, ma con un essere presente al mondo. E questo serve anche in ambito artistico, perché se mai c'è stata una qualità nella mia esperienza al Cinema Teatro di Chiasso, all'Ufficio Cultura più in generale, è che per noi era veramente molto importante la cosiddetta politica dell'accoglienza. Quindi il fatto che un artista arrivasse da noi non era solo un fatto evenienziale, un fatto di importanza per la qualità in sé del protagonista, della protagonista presente, ma era la possibilità veramente di un'accoglienza a 360 gradi.
E questo è per quel che riguarda cosa fare con gli occhi.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Una carriera lavorativa poliedrica. Intervista a Tiziana Conte, una giovane donna che ha costruito una straordinaria carriera dalla medicina alla cultura.
L'ora del tè.
Da Mirella De Paris ben ritrovati a questa nuova puntata dell'Ora del Tè. Benvenuta la nostra ospite Tiziana Conte.
Buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
Tiziana Conte ha collaborato per il Comune di Chiasso per quasi 15 anni nel settore della cultura e anzi possiamo dire che il suo ruolo è stato quello, e anche per questo l'abbiamo cercata per farci raccontare di questa esperienza, perché lei è rimasta in un ruolo quasi d'equilibrio tra la cultura e la gente.
Beh, sì, certo.
È una definizione che le calza.
Direi di sì. Beh, forse bisogna fare un passo indietro e ricordare che la mia prima formazione è stata quella di infermiera psichiatrica, quindi non che dalla psichiatria all'arte non ci sia differenza, e questo potrebbe anche sembrare che io dico che tutti gli artisti sono pazzi, non è niente di tutto ciò, ma è il piacere della relazione. È fondamentale per me in qualsiasi momento creativo anche della propria vita avere la possibilità di confrontarsi e anche di scontrarsi, unico modo credo perché la materia possa crescere, la materia creativa, la materia conoscitiva, quella affettiva, quindi sicuramente la relazione col pubblico e con la gente e con gli artisti è per me sempre stata vitale.
Noi stiamo parlando con una donna giovane che però magari si sente già alle spalle questa esperienza come davvero un insieme di tante cose che ha messo nella sua, diciamo, nella sua biografia, nei ricordi che poi potrà raccontare ai nipotini.
Diciamo che tanto giovane non lo sono, quindi io ringrazio la signora De Paris per questo complimento, però sì, certo, ho iniziato giovane a lavorare, quindi nella mia storia lavorativa ci sono molte esperienze. Sicuramente nella vita penso che ad alcuni può capitare di cambiare più vite, di attraversare più esperienze che non sono solo professionali, ma sono, come dire, concernono la totalità dell'esistenza, e quindi forse mi sto avvicinando alla terza, sono già entrata alla terza vita e evidentemente è un lungo percorso, come dire, però mi sento nel mezzo del cammin della mia vita.
Noi vorremmo già farle parlare degli artisti che ha conosciuto, delle cose anche belle che si porta nel cuore di queste esperienze, però non vogliamo sorvolare su un dettaglio. Tra le cose che lei ha detto finora c'è per esempio quella di essere stata prima di tutto infermiera psichiatrica. Interessante che comunque la sua prima scelta formativa fosse lì, poi dopo c'è un passaggio, sembra veloce da dire, anche da pensare, un passaggio così, però forse non lo è, non è così scontato.
No, non è stato scontato, diciamo che ci sono delle anime inquiete, e delle anime inquiete che cercano più porti di attracco o forse più porti da cui partire, ecco, forse questa è stata la mia esperienza. Molto giovane mi sono avvicinata alla psichiatria, che tra l'altro ritengo che sia un ambito veramente interessante, molto vitale, molto forte. Forse ho iniziato anche troppo giovane, a 18 anni, questa esperienza, che però è stata veramente per me un'esperienza totale.
Tra l'altro poi la psichiatria sì, però non come medico, come infermiera.
Certo, come infermiera, il che vuol dire prendersi cura della totalità del paziente e quindi dei suoi bisogni fisici, psichici, relazionali, affettivi. È stata per questo un'esperienza che mi ha insegnato molto, ma non direi solo professionalmente, proprio nella vita, ad avere quindi un'attenzione alta a quello che l'altro esprime, non solo con le parole, ma con un essere presente al mondo. E questo serve anche in ambito artistico, perché se mai c'è stata una qualità nella mia esperienza al Cinema Teatro di Chiasso, all'Ufficio Cultura più in generale, è che per noi era veramente molto importante la cosiddetta politica dell'accoglienza. Quindi il fatto che un artista arrivasse da noi non era solo un fatto evenienziale, un fatto di importanza per la qualità in sé del protagonista, della protagonista presente, ma era la possibilità veramente di un'accoglienza a 360 gradi.
E questo è per quel che riguarda cosa fare con gli occhi.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Notiziario radio. Ascolterà un notiziario radio. Legga poi le frasi dal numero 86 al numero 90. Sentirà il notiziario radio una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il notiziario radio una prima volta.
Il radiogiornale.
Bin Laden si trovava ancora al vertice di Al-Qaeda per il Pentagono. I video diffusi ieri sera provano che era ancora il leader operativo dell'organizzazione terroristica.
Intanto Maurer critica Obama. Annunciando personalmente la morte di Bin Laden, lo ha reso un martire. Secondo il ministro della Difesa, la Svizzera è sempre più spesso coinvolta nel reclutamento di combattenti islamici.
È ancora emergenza profughi a Lampedusa. Nuovi sbarchi anche stamane sull'isola siciliana. Nel radiogiornale reportage dai campi dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati in Tunisia.
Sale la tensione in Siria ed Egitto. Scontri tra cristiani e musulmani al Cairo.
Deceduto l'anziano aggredito martedì scorso nella sua casa a Iragna, l'81enne ferito da due rapinatori e morto a causa di un malore circolatorio.
In Superliga.
Adesso legga le frasi. Ascolti ora il notiziario radio una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa. Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte.
Bin Laden si trovava ancora al vertice di Al-Qaeda per il Pentagono. I video diffusi ieri sera provano che era ancora il leader operativo dell'organizzazione terroristica.
Thank you.
Intanto Maurer critica Obama. Annunciando personalmente la morte di Bin Laden, lo ha reso un martire. Secondo il ministro della difesa, la Svizzera è sempre più spesso coinvolta nel reclutamento di combattenti islamici.
È ancora emergenza profughi a Lampedusa, nuovi sbarchi anche stamane sull'isola siciliana. Nel radiogiornale reportage dai campi dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati in Tunisia.
Sale la tensione in Siria ed Egitto, scontri tra cristiani e musulmani al Cairo.
Deceduto l'anziano aggredito martedì scorso nella sua casa a Irania, l'81enne ferito da due rapinatori e morto a causa di un malore circolatorio.
In Super League.
Brano da riassumere. Ascolterà un'altra intervista e ne farà un riassunto scritto al numero 91 del modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Daniele Finzi Pasca, l'incanto di una professione d'artista. Intervista a Daniele Finzi Pasca, che racconta come dalla ginnastica si è approdato all'arte circense.
Compagni di viaggio, un programma di Salvatore Maria Fares.
Daniele Finzi Pasca, luganese, regista, autore, coreografo e clown, noto internazionalmente per le sue modernissime creazioni fra fiaba e mitologia. Nel 2006 ha curato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Torino. A Milano è in scena in questi giorni un suo nuovo lavoro. Iniziamo il viaggio di Daniele Finzi Pasca sul piazzale che si chiamava un tempo Piazzale Milano, oggi Piazzale Pari de' Pelli, che è sempre popolato come un tempo di bambini e di gente che gioca, e quel bambino probabilmente lì ha i suoi primi rapporti fiabeschi col mondo che lo circonda. Però è interessante anche il fatto che cresce fra gli scenari di una città e non solo, riportata su cartoline, e quindi il viaggio delle cartoline ci porta poi quasi come un presagio a quelli che saranno i suoi viaggi futuri fino a oggi. Daniele Finzi Pasca nasce nel 1964, è attore, regista, coreografo e c'è scritto nelle sue biografie anche clown. Cosa significa essere un clown?
Significa essere esagerati, nel senso che tutti i clown credo che abbiamo questa abitudine di metterci in scena, di scrivere per noi stessi, di essere i primi attori sulla scena. Credo che nella tradizione della clowneria l'attore clown è un esagerato.
E come si inizia a manifestare un'inclinazione? Oppure è una scelta vera e propria, quella di lasciare libero sfogo e concretarla alla fantasia?
La famiglia, credo. Mio padre nella sua camera oscura. Le camere oscure sono dei luoghi veramente straordinari. Per me, bambino, seguirlo, stare lì con lui, sentire l'odore degli acidi, vedere come si trasformava la materia, come affiorava dal bianco della carta un'immagine. Mia mamma, che ha mantenuto questo suo esprit d'enfant, questo entusiasmo, questa curiosità che l'ha fatta difenderci sempre strenuamente, difendere un po' con le nostre originalità, voglio dire, mie e dei miei fratelli. E poi forse che sono cresciuto e ho avuto fortuna di avere dei compagni, degli amici, un quartiere di gente che, niente, quando li ripenso, li ritrovo, li sento veramente magnifici, molto belli e straordinari in un qualche modo.
Quando si avvicina al primo palco vero e proprio e grazie a un'esperienza anche di ginnasta, ma proprio iniziato da qualcuno che vive di circo.
E la ginnastica per me, insomma, la palestra, la federale, l'odore di magnesia, i primi concorsi, la speranza di diventare un ginnasta e poi scoprire che magari non lo sarei mai stato, almeno come sognavo. E poi lì in quell'ambito scoprire Fabrizio Arrigoni, che era monitore. All'inizio aveva appena fatto, credo, quando lo conobbi, il primo servizio reclute, quindi niente, ancora col sistema del tamburello in fila per due, in fila per quattro, in fila per due. E poi niente, questo suo cambio verso un nuovo modo di pensare la ginnastica, che sempre più lui esportò verso il mondo dell'acrobazia, la sua passione per il circo. Non avevo un fratello maggiore, forse lo è stato lui per me, quindi mi ha proprio accompagnato nella passione dello spettacolo.
Un periodo anche in grigio verde, poi tra le sbarre.
E io il grigio verde no, io il grigio verde l'ho rifiutato, quindi mi sono trovato...
Ma perché anni... avevi detto un periodo di scuola recluta?
Ah, lui, Fabrizio, aveva fatto. Fabrizio aveva fatto.
Singolare che
No, Fabrizio aveva fatto.
L'obiezione viene prima. Allora come fu?
E fu che niente, tornando dall'India, dove ero andato come volontario, mi stava non stretto, neanche scomodo, mi sembrava che dovesse essere diversa la questione, e tant'è vero che poi è cambiata, adesso esiste il servizio civile, allora non c'era, e quindi bisognava un poco, in modo caparbio, opporre.
Ascolti ora l'intervista una seconda volta e, contemporaneamente, prenda nota dei punti più importanti per il riassunto. Daniele Finzi Pasca, l'incanto di una professione d'artista. Intervista a Daniele Finzi Pasca, che racconta come dalla ginnastica si è approdato all'arte circense.
Compagni di viaggio, un programma di Salvatore Maria Fares.
Daniele Finzi Pasca, luganese, regista, autore, coreografo e clown, noto internazionalmente per le sue modernissime creazioni fra fiaba e mitologia. Nel 2006 ha curato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Torino. A Milano è in scena in questi giorni un suo nuovo lavoro. Iniziamo il viaggio di Daniele Finzi Pasca sul piazzale che si chiamava un tempo Piazzale Milano, oggi Piazzale Pari de Pelli, che è sempre popolato come un tempo di bambini e di gente che gioca, e quel bambino probabilmente lì ha i suoi primi rapporti fiabeschi col mondo che lo circonda. Però è interessante anche il fatto che cresce fra gli scenari di una città, e non solo, riportata su cartoline, e quindi il viaggio delle cartoline ci porta poi quasi come un presagio a quelli che saranno i suoi viaggi futuri fino a oggi. Daniele Finzi Pasca nasce nel 1964, è attore, regista, coreografo e c'è scritto nelle sue biografie anche clown. Cosa significa essere un clown?
Significa essere esagerati, nel senso che tutti i clown credo che abbiamo questa abitudine di metterci in scena, di scrivere per noi stessi, di essere i primi attori sulla scena. Credo che nella tradizione della clowneria l'attore clown è un esagerato.
E come si inizia a manifestare un'inclinazione? Oppure è una scelta vera e propria, quella di lasciare libero sfogo e concretarla alla fantasia?
La famiglia, credo. Mio padre nella sua camera oscura. Le camere oscure sono dei luoghi veramente straordinari. Per me, bambino, seguirlo, stare lì con lui, sentire l'odore degli acidi, vedere come si trasformava la materia, come affiorava dal bianco della carta un'immagine. Mia mamma, che ha mantenuto questo suo esprit d'enfant, questo entusiasmo, questa curiosità che l'ha fatta difenderci sempre strenuamente, difendere un po' le nostre originalità, voglio dire, mie e dei miei fratelli. E poi forse che sono cresciuto e ho avuto fortuna di avere dei compagni, degli amici, un quartiere di gente che niente, quando li ripenso, li ritrovo, li sento veramente magnifici, molto belli e straordinari in un qualche modo.
Quando si avvicina al primo palco vero e proprio, e grazie a un'esperienza anche di ginnasta, ma proprio iniziato da qualcuno che vive di circo.
E la ginnastica per me, insomma, la palestra, la federale, l'odore di magnesia, i primi concorsi, la speranza di diventare un ginnasta e poi scoprire che magari non lo sarei mai stato, almeno come sognavo. E poi lì in quell'ambito scoprire Fabrizio Arrigoni, che era monitore. All'inizio aveva appena fatto, credo, quando lo conobbi, il primo servizio reclute, quindi niente, ancora col sistema del tamburello in fila per due, in fila per quattro, in fila per due. E poi niente, questo suo cambio verso un nuovo modo di pensare la ginnastica che sempre più lui esportò verso il mondo dell'acrobazia, la sua passione per il circo. Non avevo un fratello maggiore, forse lo è stato lui per me, quindi mi ha proprio accompagnato nella passione dello spettacolo.
Un periodo anche in grigio verde, poi tra le sbarre.
E io il grigio verde no, io il grigio verde l'ho rifiutato, quindi mi sono trovato...
Ma perché anni... avevi detto un periodo di scuola recluta?
Ah, lui, Fabrizio, ecco. Fabrizio aveva fatto.
Singolare che
no, no, Fabrizio aveva fatto.
L'obiezione viene prima, allora come fu?
E fu che niente, tornando dall'India, dove ero andato come volontario, mi stava non stretto, neanche scomodo, mi sembrava che dovesse essere diversa la questione, e tant'è vero che poi è cambiata, adesso esiste il servizio civile, allora non c'era, e quindi bisognava un poco, in modo caparbio, opporre.
Avrà adesso 20 minuti di tempo per il riassunto scritto, da riportare al numero 91 del modulo delle risposte.